la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Otto e otto minuti, buongiorno da Jimmy Tranquillo, dall'acquario di Controradio, dall'altra parte del vetro, come spesso c'è il ragioniere Crescioli. Buongiorno ragioniere, dietro di lui un cielo, scusate, quasi sereno, un po' bianchiccio in questo momento, però dovrebbe rasserenarsi, almeno queste sono le previsioni di cui parleremo fra poco con il Lamma. Corriere Fiorentino. La fotonotizia dedicata alla Fiorentina, Nico Gonzalez ritorna, il pressing su Nico, dice il club inglese è pronto ad offrire 34 milioni, lui ci sta pensando, quindi il problema è Nico Gonzalez che sabato ha segnato il rigore decisivo contro il Sassuolo. Però il titolo principale, il Corriere lo dedica all'SOS dell'Appennino senza neve. Vertice tra le regioni e il ministro Santanchè, quattro mosse del governo per la montagna. Se volete sapere quali sono le quattro mosse della Santanchè, potete andare su controradio.it, c'è un lungo articolo. Vi posso anticipare che l'ultima mossa, la quarta, è stata suggerita dal governatore della regione toscana Eugenio Giani. La Repubblica di Firenze. Fotonotizia dedicata a Pitti. Le parole di Nardella generano Pitti. Ipotesi di un cambio ai vertici. In realtà di questo ne abbiamo parlato ieri. Sapete, Pitti è alla fortezza da basso. Si tratta di un'edizione molto affollata, dice la Repubblica, che fa ben sperare nella ripresa post pandemia. Titolo principale di Repubblica invece dedicato all'edilizia, tra bonus e fretta, meno sicurezza nei cantieri. E infatti, riporta un po' di dati la Repubblica, impennata delle violazioni nel 2022 in crescita del 41%, pensate un po'. Stiamo parlando delle irregolarità che sono state rilevate dalle ispezioni della ASL Centro Toscana. La Nazione, Firenze, la fotonotizia, c'è una signora che con il carrello del supermercato pieno al supermercato, e il titolo sovrimpresso è spaghetti all'arrabbiata. Un titolo ironico naturalmente, perché parla del salasso nel carrello, pasta rincarata del 70%, ma i prezzi sono saliti anche per olio, pane e uova. La rabbia dei consumatori, da qui spaghetti all'arrabbiata. Passiamo infine al Tirreno, pagina di Firenze, tutta la pagina, anzi quasi tutta la pagina è dedicata a via Guicciardini. Riecco i lavori, la strada sarà chiusa e i bussini saranno deviati. Diamo il buongiorno a Daniele Grifoni dell'AMMA. Buongiorno Daniele.
Sì, buongiorno a tutti.
Allora, il cielo era più sereno un attimo fa, ora si è un po' imbiancato, ma le previsioni sono per una bella giornata, se non sbaglio.
Sì, diciamo che ci potrà essere il transito di qualche nube alta e stratificata, come attualmente si sta verificando, però come dicevo è un transito, quindi ci saranno a seguire anche ulteriori schiarite, quindi sarà una giornata nel complesso con cielo poco nuvoloso con locali addensamenti. E per quanto riguarda quindi le precipitazioni, oggi non sono previste sul territorio regionale, mentre questa notte una debole perturbazione ha determinato delle piogge deboli a carattere sparso un po' su tutto il territorio. Questa perturbazione ha determinato anche un aumento delle temperature minime, infatti questa mattina eravamo con valori positivi su tutto il territorio, mentre ieri, come ricordate, vi erano temperature anche al di sotto dello zero, specie sulle zone interne. Per quanto riguarda i venti, quest'oggi saranno deboli, mari generalmente mossi i settori settentrionali, poco mossi gli altri. Temperature massime pressoché stazionarie. La tendenza per domani vede un nuovo rinforzo dei venti di diveccio, in particolare sul litorale settentrionale, con mari che potranno divenire molto mossi sui bacini più settentrionali della regione. E il vento di diveccio porta di nuovo una massa d'aria piuttosto umida con nuvolosità in aumento e qualche pioggia, in particolare sulle zone di nord-ovest, soprattutto a ridosso dei rilievi. mentre sulle province centro-meridionali anche domani non sono previste precipitazioni. Le temperature nei valori minimi della notte e delle prime ore del mattino si manterranno su valori al di sopra dello zero, anzi è previsto un ulteriore leve aumento rispetto a quelle registrate questa mattina, e i valori massimi non dovrebbero subire variazioni significative, mantenendosi comunque ancora su valori superiori alle medie.
Grazie Daniele Grifoni dell'AMA, ci sentiamo domani mattina anche per previsioni più estese per il fine settimana. Buon lavoro.
Grazie a voi.
E 13 minuti, buongiorno Chiara Brilli.
Buongiorno Jimmy Tranquillo, siamo in Newsline, giovedì 12 gennaio, ridò un po' di parametri, 342 8104 111 il nostro numero di telefono, siamo giovedì dunque alle 9 ci sarà Città Grande, focus quest'oggi per chi abita, vive, lavora o frequenta Castel Fiorentino, in particolare ve lo diamo già come anticipazione, ma partiamo oggi dalla cronaca, dal commento e dall'analisi di fatti di cronaca, perché nel giornale radio regionale abbiamo dato la notizia purtroppo che ieri sera è stato dichiarato il decesso del 74enne aggredito lunedì pomeriggio in centro a Pisa da un 25enne fiorentino. Ebbene, follia in strada anche a Firenze. Seguiteci in questo percorso che vogliamo fare con voi di resoconto, testimonianza e anche riflessione in questa prima fascia di Newsline. Allora, dopo la notizia, non dopo il pestaggio, ma Jimmy, dopo la notizia del pestaggio a sangue dell'anziano che poi ha portato al suo decesso, avvenuto lunedì scorso appunto a Pisa, come dicevamo, abbiamo raccolto la testimonianza di un caso avvenuto domenica 8 gennaio, dunque il giorno prima, in pieno giorno, nella zona di Piazza Puccini. Dunque parliamo di Firenze in questo caso. La vittima è Massimiliano, un uomo di 44 anni, che è stato aggredito improvvisamente per strada con una dinamica molto simile da uno sconosciuto senza apparente motivo. Ha riportato una prognosi verificata, accertata dal pronto soccorso di 15 giorni, vari traumi, un setto nasale rotto. I carabinieri ai quali ha sporto denuncia hanno avviato naturalmente le indagini per risalire all'aggressore che Massimiliano aveva incrociato il giorno prima, dunque il sabato, in evidente stato di alterazione, come capirete da questa testimonianza che poi commenteremo insieme.
Il giorno prima ero a prendere un caffè in Piazza Puccini e quando poco dopo sono entrato questo ragazzo mi ha detto ci conosciamo e io ho detto può darsi, conosco così tante persone tra gare sportive e concerti che forse ci conosciamo, forse no. Possono pagare il caffè e mentre ero a consumare questo è tornato da me, mentre spostavo un po' il piede mi ha fatto cazzo fai col piede e poi mi diceva tu sei quello che picchia sua madre. Io ho fatto guarda, questa accanto a me è mia madre. Quindi non come vedi sta bene. Poi dopo un po' se n'è andato e anche noi con finita la consumazione siamo tornati a casa. Il giorno dopo, la mattina, verso le 11:30, sono uscito per andarmi a prendere un caffè e l'ho rincontrato in Piazza Puccini. Lui inizialmente mi ha fatto scusa, pensavo fosse te ma mi sono sbagliato. Io l'ho scusato e nel momento in cui ho allungato un po' il passo mi saltava addosso la schiena e cominciava a colpirmi.
C'è stato qualcuno che ti è venuto in aiuto in quel momento?
No, nessuno. Io mi sono semplicemente risvegliato da terra pensando di aver vissuto un incubo, invece ero sanguinante. Poi poco più avanti ho incontrato un infermiere che mi ha dato una mano e ha chiamato l'ambulanza.
Cioè tu hai incrociato un passante, diciamo, che era era un infermiere che ha dato a quel punto l'allarme vedendoti in quelle condizioni.
Sì.
In che via è successo?
Via San Donato, all'altezza della Sita.
Non hai avuto aiuto di nessuno, ma perché non c'era nessuno che passava di lì o perché
No, da nessuno, solo dopo l'aggressione.
Sei andato al pronto soccorso, che tipo di prognosi ti hanno dato?
Praticamente ero in ambulanza e poi mi hanno mandato all'ospedale una prognosi di 15 giorni, con il naso fratturato, una costola inclinata, non mi ricordo, qualche altra cosa.
Sei poi andato a sporgere denuncia?
Sì, ieri ho fatto la denuncia.
E in qualche modo sei riuscito a identificare, ti hanno fornito delle foto, sei riuscito a riconoscere?
No, nessuna foto. La cosa che sapevo è che sui 25-30 anni, poco più basso di me, solo questo sapevo.
Non ti sai dare una spiegazione per questa brutalità?
No, nulla. Questo mi diceva semplicemente, tu sei quello che picchia sua madre, e mi salta addosso.
E non avevi mai incontrato questa persona prima dei
no,
due giorni?
No, mai incontrato. Forse c'è il rischio che ci abbia seguito anche fino a casa qua del giorno prima.
Ecco, tu hai paura adesso a girare in zona e a rincontrare questa persona?
Un po' di paura c'è. Infatti il carabiniere poi mi ha detto l'unica cosa che posso fare è girare con lo spray al peperoncino e se lo incontrassi di chiamare la pattuglia.
Molto, molto interessante questa testimonianza. E in effetti le similarità con l'altro caso ci sono.
Allora, noi raccolta la testimonianza di Massimiliano, la prima cosa che ci siamo detti in termini di servizio, no, per poter anche poterlo aiutare, è lanciare un appello agli ascoltatori sul un possibile identikit, no, di questa persona che comunque è ancora a piede libero e ha appunto aggredito questo ragazzo, lo ribadiamo, in pieno giorno a Firenze. Allora la descrizione è appunto fornita da Massimiliano e contenuta anche della denuncia che lui ha fatto: 1,65 m, 1,70 m, età apparente 25-30 anni, corporatura snella, capelli castani di normale lunghezza e parlava la lingua italiana senza inflessioni dialettali. Ma al di là del poi c'è stato uno sviluppo nel ragionamento,
certo,
grazie anche ad amici di Massimiliano che seguendo la cronaca che poi stava avvenendo a Pisa e raccogliendo la testimonianza del loro amico ci hanno sottolineato come davvero la dinamica presentasse molte analogie anche nell'aggressione stessa, al viso con pugni reiterati, ripetuti, alla schiena, insomma una situazione che ci ha messo in allarme, anche perché appunto, come dicevamo, è avvenuta il giorno prima, il caso fiorentino, e ci sono appunto delle dinamiche che possono essere incrociate naturalmente dagli inquirenti, non da noi poniamo solo delle ipotesi, anche perché poi, come abbiamo letto dai giornali e dalla Nazione, la zona dove abita il ragazzo che adesso è fermato per omicidio a Pisa è la zona di Saglia Copino a Firenze, stiamo parlando di una fascia di età similare, e dunque vedremo quello che succederà nello sviluppo delle indagini. Ricordiamo che nel primo pomeriggio di lunedì lo studente era con il padre nello studio psichiatrico di Pisa, dove aveva appuntamento, si è assentato il babbo per andare in bagno, il figlio ne ha approfittato ed è scappato in strada, dove appunto ha incrociato l'anziano che poi è deceduto ieri. Vittima, secondo la polizia, quello che appunto viene riferito, di un raptus di estrema violenza e senza alcun motivo. Noi vogliamo anche concentrarci su i termini che hanno un significato importante, Jimmy, raptus. Ora lo vogliamo fare con la dottoressa Maria Antonietta Gulino, presidente dell'Ordine degli Psicologi della Toscana. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutte e a tutti.
Allora, dottoressa, da un punto di vista giornalistico di cronaca, noi abbiamo diciamo raccontato, in ordine anche se vogliamo solo temporale, due episodi gravissimi avvenuti senza apparente motivo, e nel secondo si hanno già dei parametri e un aggressore identificato. Si parla di un ragazzo in cura a Pisa che improvvisamente appunto si è scagliato contro quest'anziano e contro un altro passante, e la polizia parla di raptus. Ora, che riflessione si può fare dal punto di vista proprio del percorso mentale, psicologico, psichiatrico che può avvenire, e quali segnali si possono anche intercettare?
Allora, intanto mi stringo alla famiglia dell'anziana persona che è stata colpita così duramente in maniera brutale. Poi, se parliamo di quello che accade nella mente di una persona, diciamo che il raptus è un impulso improvviso di grandissima intensità che porta una persona a episodi o comportamenti solitamente violenti, con una momentanea perdita della capacità di intendere, di capire che cosa sta accadendo, e solitamente può essere autolesivo oppure eterolesivo. Però non è una categoria diagnostica a sé stante, cioè non è una patologia a cui tutti possiamo pensare di essere soggetti, perché pensarla così sarebbe molto rischioso, perché vorrebbe dire che può capitare a ognuno di noi. In realtà ci sono condizioni di vita, di stress accumulati nel tempo che insieme a delusioni, a ferite che nel corso della vita si manifestano a un contesto sociale, familiare in cui una persona cresce, che a livello psicologico non si sanno gestire, si accumulano nel tempo. Io vorrei usare una metafora per far capire che cosa accade. Facciamo conto che noi siamo come persone dei contenitori che ci riempiamo di acqua. Via via l'acqua è nel corso della vita fonte vitale di energia, ma è fonte vitale di energia se la usiamo in maniera funzionale, ovvero per dissetarci, per irrigare, per far crescere le nostre piante. Se non è così, noi ci riempiamo continuamente, accumuliamo questo liquido. E quando avviene che arriviamo al colmo, l'ultima goccia, che può essere una situazione stressante, può eccedere e quindi diventare un comportamento irrazionale. Se poi il nostro contenitore, invece di raccogliere acqua, raccoglie benzina, perché benzina vuol dire stare in una famiglia multiproblematica, non essere visti, non essere ascoltati, lanciare segnali e non avere nessuna risposta, allora quello che accade può essere quello che leggiamo e che voi avete oggi raccontato, purtroppo. Quindi accumuliamo tensioni, accumuliamo energie che se non trasformiamo in positive diventano poi la base per un comportamento irrazionale, logico, brutale come quello che è accaduto.
Però, dottoressa, c'è un forte rischio a parlare di raptus, perché la parola raptus viene anche invocata da molti difensori, da molti avvocati della difesa per giustificare a volte anche dei veri e propri atti criminali, no? Appellandosi al fatto che in quel momento c'è stato un raptus e quindi il criminale non era nelle condizioni di intendere e di volere. Viene spesso usato così.
Certo, a mio modo di vedere in una maniera strumentale, perché la nostra mente, il nostro assetto psicologico non nasce nel momento in cui avviene quel comportamento, ha una storia, è collocata dentro a un contesto, può essere una persona che ha perso il lavoro, che ha una situazione difficile familiare, una persona abbandonata. Non è giustificativo quello che voglio dire, è che nella mente umana pensare che avvenga solo un blackout temporaneo senza badare a quelle che sono le informazioni di contesto possono essere usate poi in maniera strumentale, però non è scientificamente l'atteggiamento giusto per considerare un comportamento seppure brutale e quindi che va sanzionato, come stiamo dicendo.
È chiaro dottoressa. Nell'articolo che vediamo oggi di aggiornamento sulle pagine interne di Pisa apprendiamo che il ragazzo avrebbe dovuto fare una seduta perché aveva aggredito nei giorni scorsi i suoi familiari a Firenze, raccontano alcuni testimoni. Dunque si intravede proprio un percorso di un'escalation che analizzavamo a livello generale insieme a lei. La ringraziamo per queste riflessioni e per la sua disponibilità.
Grazie, buona giornata a tutti. Arrivederci.
Buona giornata.
Arrivederci.
È molto interessante cercare di scandagliare la mente umana, purtroppo lo facciamo in concomitanza con questi casi di cronaca. Ripetiamo, vi raccontiamo due casi di cronaca separati che però hanno delle analogie che ci hanno portato a fare una riflessione rispetto, altrimenti Jimmy, davvero come diceva la dottoressa, tutti noi potremmo essere, no, protagonisti o vittime o aggressori di un raptus, quindi è bene cercare anche di affrontare la fenomenologia, la problematica e la gestione della rabbia e riflettere con dei professionisti a riguardo. La testimonianza che abbiamo raccolto di Massimiliano sicuramente la vogliamo condividere con voi perché ancora manca l'individuazione dell'aggressore, di questo ragazzo. Ripetiamo, un episodio avvenuto in pieno giorno, domenica mattina, in via San Donato, alle 11:30, il ragazzo ha perso i sensi e dopo, quando si è risvegliato, ha cercato aiuto e fortunatamente si è fermata una persona che era un'infermiera e da lì sono scattati i soccorsi, poi la denuncia e ci saranno tutti gli accertamenti e tutte le indagini del caso. Ci arrivano dei messaggi anche sonori che non abbiamo possibilità di ascoltare in questo momento, che però prenderemo in carico. Concordo con le sagge parole della dottoressa Gulino, ci scrivete, aggiungo che il raptus è sempre preceduto da segnali e vedrete che anche nel caso successo a Pisa emergeranno, infatti emergono nella cronaca che viene raccontata anche dai colleghi. Torneremo a riflettere su questo anche domani in Newsline con Fabrizio Morveducci con noi, dal punto di vista della cronaca ma anche dell'analisi sociale. Seguiremo naturalmente gli sviluppi di entrambe le indagini e le vicende. Per quanto riguarda Pisa, lo ricordiamo, oggi si svolgerà l'udienza di convalida dell'arrestato e quindi dal punto di vista della cronaca anche nei nostri prossimi spazi informativi avrete conto di questo, così come potrete ascoltare la testimonianza di Massimiliano sul nostro sito, perché naturalmente faremo un articolo su questo. Ringraziamo anche gli amici di Massimiliano che hanno condiviso con noi questo episodio, aiutandolo in questo momento particolarmente delicato anche dal punto di vista proprio fisico.
Ribadiamo naturalmente che non c'è nessuna connessione accertata fra i due casi, sono semplicemente due casi che sono avvenuti, sono simili, avvenuti vicini nel tempo, ma al momento non c'è nessuna connessione accertata.
Anche se noi abbiamo individuato delle analogie e a nostro avviso sarebbe importante che una foto del ragazzo arrestato a Pisa fosse visionata dalla vittima di Firenze, ma questo insomma spetterà agli inquirenti deciderlo e ve ne daremo conto naturalmente. Sono le 8:29 minuti, tra poco la linea passa a Milano per il GR di Popolare Network, subito dopo torniamo negli studi di Controradio.
Tra poco.
Le 8:30, buongiorno, gli aggiornamenti dalla redazione. Caro benzina, i gestori annunciano uno sciopero di 2 giorni a fine mese. Lo hanno detto poco fa le associazioni di categoria, che in una nota motivano così la loro decisione per porre fine all'ondata di fango contro una categoria di onesti lavoratori e cercare di ristabilire la verità. Le associazioni dei gestori proclamano lo stato di agitazione su tutta la rete e lo sciopero per le giornate del 25 e 26 gennaio 2023 con presidio sotto Montecitorio. Poco fa la nave umanitaria Geo Barents di Medici Senza Frontiere è entrata nel porto di Ancona. Potranno finalmente scendere dalla nave i 73 naufraghi soccorsi al largo della Libia alcuni giorni fa. La nave è stata costretta ad allungare il viaggio di 5 giorni, affrontando anche il mare agitato, con pesanti conseguenze per i migranti a bordo che arrivano dalle torture nei lager libici, perché il governo prosegue nella sua politica di assegnare porti lontani dal luogo delle operazioni di soccorso. Guerra in Ucraina, nella notte bombe russe hanno colpito la regione di Dnipro e quella di Zaporizhia, mentre nella regione di Donetsk, nel Donbass, continua senza sosta la battaglia per il controllo di Soledar e di Bakhmut, che è stata definita la più sanguinosa dall'inizio dell'invasione militare russa ormai quasi un anno fa. Nelle scorse ore i mercenari della Wagner hanno ribadito di avere il controllo del centro di Soledar, affermano anche di aver bloccato le vie di accesso alla città da nord e da sud. Gli ucraini replicano però che la loro linea di difesa sta ancora tenendo. Mosca in effetti non ha ancora ufficialmente rivendicato la presa della città, ormai quasi completamente rasa al suolo, al cui interno però restano intrappolati in condizioni terribili circa 500 residenti. E questa mattina il ministro delle imprese del Made in Italy, Adolfo Urso, il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, sono in viaggio verso Kiev, starebbero arrivando nella capitale ucraina. Lo affermano loro stessi in un tweet del ministro, che appunto pubblica la foto di loro due in treno verso l'Ucraina. Il team legale di Joe Biden ha scoperto una seconda serie di documenti governativi, compresi alcuni classificati fuori dalle sedi istituzionali, dopo quelli ritrovati in un ex ufficio che il presidente americano usava a Washington. Il ritrovamento è destinato ad aumentare l'imbarazzo di Biden e la pressione dei repubblicani sul presidente, che aveva definito Donald Trump irresponsabile per aver immagazzinato centinaia di documenti sensibili, alcuni top secret, nella sua residenza di Mar-a-Lago. No comment per ora dalla Casa Bianca e dal Dipartimento di Giustizia americano. In Perù, settimane dopo la deposizione dell'ex presidente Pedro Castillo, continuano le proteste antigovernative e gli scontri fra manifestanti e polizia, che ieri sono stati particolarmente intensi a Cusco. Almeno 22 i feriti, sarebbero ancora attivi 12 blocchi stradali che bloccano il traffico in città. I manifestanti chiedono lo scioglimento del Parlamento, le dimissioni della Presidente della Repubblica Dina Boluarte e immediate elezioni. In Germania continua la resistenza degli attivisti ambientalisti nel villaggio di Lützerath, nel nord Reno-Vestfalia. Il piccolo paese è ormai disabitato, la polizia ha iniziato ieri lo sgombero però per espandere la vicina miniera di carbone. Il caso sta mettendo in luce le ambiguità delle politiche ambientaliste del governo tedesco. Anche i Verdi, che fanno parte della maggioranza di governo, hanno difeso lo sgombero. Sentiamo Simone Ogno di Recommon.
Se l'espansione della miniera di Garzweiler 2 andrà avanti come auspicato dalla società tedesca RWE e anche dal governo, stiamo parlando di 300 milioni di tonnellate in più di carbone che poi andrà a essere bruciato, con tutte le emissioni di CO2 che andranno nell'atmosfera, aggravando poi quello che è il riscaldamento globale per la crisi climatica che stiamo vivendo. E questo è molto paradossale, perché addirittura in autunno la società tedesca RWE aveva venduto al pubblico la sua fuoriuscita dal carbone anticipata al 2030 in quell'area, non al 2038 come nel resto della Germania, nonostante appunto questa data anticipata di chiusura delle relazioni con il carbone, quindi sia nella produzione che nella combustione. Questo comporterà, queste 300 milioni di tonnellate di carbone in più comporteranno più emissioni di CO2 nell'atmosfera, anche rispetto a un orizzonte temporale più lontano come era il 2038. Quindi il tempo diminuisce, si esce prima dal carbone, ma ne verrà bruciato ancora di più nel breve tempo, e questo è davvero paradossale.
8:35 minuti, è tutto per il momento, ci risentiamo alle 9:30 con gli aggiornamenti. Una buona continuazione d'ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 11, dove in direzione Firenze si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e 3 km di coda per viabilità esterna che non riceve tra Firenze Nord e Peretola. Spostandoci in A1, code per il traffico intenso in uscita a Firenze Scandicci provenendo da entrambe le direzioni, e ci sono code sulla rampa di accesso alla FIPLI in direzione mare. Proprio in FIPLI code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze, code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
IED crea la soluzione ideale per la propria crescita professionale grazie a corsi progettati per chi lavora o si vuole specializzare. In partenza nel 2023, corsi in grafica, fashion, visual merchandising, podcast, Flow 3D, BIM, home decor e molti altri. Tutti in fascia serale o formula weekend. Inizia il tuo percorso su firenze.ied.it. Siete stanchi di aspettare il 59? Non sapete come arrivare al Polo Scientifico di Firenze? O usate la macchina ma spesso da soli? Prova Nabla Polo, il carpooling degli studenti. Entra nel gruppo Telegram Nabla Polo e diventa Nabla Polo Driver. Sarai automaticamente in contatto con altre persone che ogni giorno fanno il tuo stesso percorso. Il servizio è gratuito, realizzato dai ragazzi e ragazze di Collettivo di Scienze e Collettivo di Polo.
Controradio.
Ritorniamo dal vivo dall'acquario di Controradio per continuare la nostra newsline.
Vogliamo tornare su un argomento di cui ci siamo sempre occupati, che sono le mense scolastiche all'interno del territorio fiorentino. Il comune va sempre più verso l'internalizzazione della gestione, dunque la gestione diretta. Noi ne parliamo con l'assessora al welfare di Firenze, Sara Funaro. Ben trovata, buongiorno.
Salve, buongiorno a voi.
Allora, verso una gestione diretta sempre di più, diciamo, quali sono i passaggi che sono stati portati avanti a cavallo tra la fine dell'anno e adesso, assessora?
Allora, noi abbiamo, come ne avevamo già parlato nella vostra trasmissione più volte, stiamo portando avanti il percorso verso l'in-house. Durante il periodo natalizio abbiamo portato una delibera di indirizzo dove abbiamo dato, dopo uno studio che è stato fatto in tutto questo periodo e il cronoprogramma chiaramente delle attività che devono essere fatte per arrivare alla costituzione della società in house, abbiamo dato mandato ai nostri uffici, sia quelli delle partecipate insieme all'assessore Bettarini, sia ovviamente gli uffici della direzione istruzione, per iniziare tutte le interlocuzioni con la società qualità e servizi per iniziare il percorso verso l'in-house insieme a loro. Questo è stato fatto dopo uno studio, un confronto sul livello territoriale e per fare l'ulteriore passo in avanti per arrivare alla costituzione della società in house, che è da tempo che abbiamo detto che è l'obiettivo che vorremmo raggiungere.
Ecco, assessora, però ci spieghi che cosa vuol dire in house, perché insomma il comune non possiede, diciamo, tutte le strutture per produrre i pasti per le mense, quindi il concetto di in house è un ingresso del comune a livello societario.
Allora, il concetto in house è l'ingresso del comune a livello societario. In realtà noi come comune di Firenze abbiamo la proprietà di tutti i centri cottura, per cui i centri cottura sono nostri, oggi dati in appalto. Praticamente il percorso è un percorso complesso, ci sono vari passaggi da fare, dalla nomina di un advisor che deve fare ovviamente tutto il calcolo economico, alla stima con una perizia giurata dei nostri centri cottura, perché è chiaro che quando c'è un ingresso all'interno di una società devono essere fatte anche tutte le valorizzazioni del patrimonio che ci apporti. Diciamo, l'obiettivo, per spiegarla in parole semplici, è entrare nella società e stare dentro la gestione, sia con i centri cottura e sia ovviamente a quel punto come gestione di società all'interno di qualità servizi, per cui andare a erogare i pasti all'interno della società e con la modalità con cui quella società sta lavorando sul territorio, per cui fondamentalmente il comune di Firenze inizierà in quel modo lì. Ci sono passaggi complessi, noi ovviamente stiamo cercando di accelerare il più possibile, alcune tempistiche dipendono direttamente dal lavoro dei nostri uffici, altre ovviamente dipendono dall'esterno. Faccio un esempio: una perizia giurata in un cronoprogramma io la posso stimare un mese, poi magari ci vuole un po' di tempo in più. La nostra speranza è di riuscire a accelerare, perché l'obiettivo poi di tutto questo, per spiegarlo anche ai cittadini, al di là del appalto, società in house o altra modalità, il nostro obiettivo è avere sempre di più controllo sulla gestione dei pasti, perché riteniamo che sia una priorità assoluta e vogliamo dare un servizio che sia sempre più di qualità.
Ma verosimilmente prossimo anno scolastico ci sarà questa gestione?
No, questo lo abbiamo già detto, per il prossimo anno scolastico questo chiaramente non sarà possibile, i tempi di costituzione sono tempi che sono più lunghi. Diciamo, il prossimo anno scolastico si continuerà con la proroga della situazione attuale. Ovviamente noi cercheremo di fare il più veloce possibile, ma il prossimo anno scolastico, anche solo tra il lavoro dell'advisor, le perizie giurate e tutto, i tempi purtroppo non lo consentono. Il prossimo anno scolastico è tranne anche
in effetti siamo già al secondo quadrimestre, diciamo. Sì. Senta, assessora, questo periodo di transizione però come viene gestito, a garanzia appunto delle famiglie e dei bambini, e in un mantenimento comunque della qualità del servizio?
Ma allora, questo periodo di transizione, noi abbiamo fatto una gara che è attualmente in corso, che è una gara tra l'altro totalmente innovativa, perché noi abbiamo fatto una gara solo basata sulla qualità del progetto e la qualità dell'erogazione dei prodotti, e senza nessun tipo di ribasso. Ovviamente la nostra intenzione, fino a che non arriviamo alla costituzione della società in house, è proseguire in questa direzione. Oltre a questo, ci sembra un po' dai risultati che vediamo e dai controlli che facciamo che la situazione sia già migliorata. E oltre a questo, noi abbiamo un rapporto costante ovviamente con le commissioni mensa, e abbiamo questo già da tempo nominato un controllo esterno che continua a effettuare controlli, per fare, oltre alle verifiche che facciamo come comune, anche delle verifiche terze sull'erogazione dei pasti e sulla qualità dei prodotti. E ad oggi i risultati sono, diciamo, migliorati in maniera netta.
Migliorati. Assessore, devo fare una domanda, no? Questo intento del comune, questa iniziativa, viene perché effettivamente il comune pensa che, essendo all'interno della società, i controlli possono essere più efficaci, o per seguire quello che è
una, per rispondere al pubblico, diciamo, alla popolazione che in questo periodo storico rivuole l'intervento dei comuni in prima persona, differentemente da come voleva negli anni 80 e 90, in cui si aspettava una privatizzazione. Ora c'è invece un'inversione di tendenza dell'opinione pubblica, allora il comune di Firenze risponde così. Effettivamente, perché i controlli, assessore, si possono fare benissimo anche dall'esterno della società. Cioè, è vero questo, è sincero questo intento del comune di Firenze?
Guardi, io sono abituata a essere molto pragmatica. Sul tema delle mense, in realtà noi stiamo facendo un ragionamento molto molto concreto. Abbiamo, da quando sono arrivata a fare l'assessore all'educazione, noi abbiamo iniziato un'analisi approfondita di quelli che sono gli elementi di criticità e i punti in cui invece potevamo rafforzarci. Abbiamo fatto con i nostri uffici e con anche un aiuto esterno, per cui anche con i controlli esterni, tutta una serie di valutazioni. La valutazione che abbiamo fatto, anche guardando alle altre realtà, per cui guardando altre realtà territoriali anche fuori dalla regione toscana, faccio un esempio: Milano è una città che ha una società in house, o altre realtà, abbiamo visto che da un punto di vista concreto questo tipo di gestione poi porta dei risultati che sono dei risultati importanti. Per cui siccome il nostro obiettivo è la qualità del cibo, perché il momento del pranzo è un momento educativo fondamentale per i bambini, soprattutto ci tengo a sottolinearlo, anche per quelle situazioni che vivono in situazioni di fragilità sociale, per cui il pasto a scuola diventa anche uno dei pochi pasti completi.
Questo va ribadito, assessora, perché la povertà alimentare si è aggravata dopo la gestione pandemica.
La povertà in generale si è aggravata e di conseguenza anche quella alimentare, per cui spesso il momento del pasto a scuola diventa realmente l'unico pasto completo che in alcune situazioni viene dato ai bambini, per cui anche questo è un elemento fondamentale. Noi, facendo tutte queste valutazioni, abbiamo deciso per cui di procedere in questa direzione, ma in maniera molto pragmatica e molto concreta, per dare delle risposte di qualità.
Senta, apriamo un altro focus di aggiornamento. Sono scese le temperature in questi giorni, allineandosi, insomma, diciamo, alla media stagionale. Dal punto di vista dei servizi emergenza freddo, come sta andando e se possiamo dare qualche informazione aggiuntiva o ribadirla?
Allora, diciamo, stanno iniziando a abbassarsi le temperature, sta iniziando l'inverno, perché fino ad oggi l'inverno non l'abbiamo sentito, e come è normale che succeda in questi momenti, lo sappiamo benissimo, non tutte le persone accettano l'accoglienza, quando le temperature sono alte poi ancora meno. Infatti su tante situazioni anche di criticità diventa più difficoltoso intervenire. Ad oggi i servizi di emergenza freddo stanno andando bene, ovviamente noi abbiamo, oltre alle strutture d'accoglienza, tutti gli operatori impegnati sia la sera, 7 giorni su 7, sia il giorno, per cui la mattina e il pomeriggio, con il servizio aggiuntivo che abbiamo inserito. Abbiamo diverse situazioni di criticità in città, situazioni sulle quali è difficile intervenire, e ci stiamo mettendo il massimo impegno. Purtroppo, come dicevamo anche l'altra volta nelle vostre trasmissioni, le situazioni per strada si sono aggravate. Ci sono situazioni più complesse, situazioni dove è più difficile intervenire, dove l'accettazione del percorso di inclusione e di accoglienza è più difficile, per cui l'impegno da parte dei nostri servizi è un impegno massimo, e spesso dobbiamo chiedere il supporto anche di altre istituzioni, come la parte sanitaria, mi viene da pensare la salute mentale, il dipartimento dipendenze, e spesso anche il supporto della polizia municipale, vista la complessità. Il nostro impegno ovviamente rimane molto alto, e l'invito comunque ai cittadini a continuare a segnalarci le situazioni è fondamentale, perché così riusciamo a intercettarle e intervenire.
Grazie, assessora, per essere stata con noi. Buona giornata e buon lavoro.
Grazie a voi.
Buona giornata.
Questa Stratocaster è quella di Jeff Beck. Jeff Beck se n'è andato, l'ho ricordato stamattina nella prima parte della trasmissione. Sicuramente oggi Contro Radio, tutti i conduttori faranno un omaggio a Jeff Beck come ha fatto il ragioniere Crescioli. Confermi,
lo stanno scrivendo anche i nostri ascoltatori che ci vogliono dare delle informazioni e condividerle con noi, naturalmente, su questo.
Sì, e Jeff Beck è uno dei più grandi chitarristi che mai abbiano calcato la scena rock, ma poi è arrivato al momento giusto, era insieme a Eric Clapton nei Yardbirds, famosissima band, proprio fondamentale nella storia del rock, ma era amico, proprio compagno anche al tempo delle Zeppelin, quindi tutte queste collaborazioni nel momento che hanno contribuito a formare la musica come la conosciamo. Ed era, lui usava la Stratocaster, c'è sempre stato questa diatriba fra quelli che preferiscono la Fender alla Gibson. Chi usa la Stratocaster è in un certo modo, chi usa la Telecaster è in tutt'altro modo. Quelli della Stratocaster sono di solito più ricercati, con un suono più complesso, invece chi usa la Telecaster è tipo Springsteen che usa la Telecaster.
Io mi astengo da questa,
proprio che la percuote con delle pinnate come se fosse una vanga, cioè quando Springsteen suona sul palco. Ecco, quello è il lavoro della Telecaster. Invece Jeff Beck,
di informazione musicale del nostro Jimmy Tranquillo, anche questo su Contro Radio. Sono le 8:55 minuti, noi vogliamo anche ricordarvi un appuntamento in vista di domenica, Una vita tra due rivoluzioni, il documentario di Asia Raufi, Lorenzo Cipriani e Maria Cassi sull'attuale situazione di repressioni e violenze in Iran, è promosso da Controradio, Controradio Club e TIF in collaborazione con il comitato Donna, Vita e Libertà di Pistoia, e sarà presentato, come dicevamo, domenica. Ingresso libero fino a esaurimento posti, appuntamento alle 21 alla Compagnia di Firenze. Seguirà anche un interessantissimo dibattito con letture dal vivo di Maria Cassi, dunque non perdetevelo davvero.
Imperdibile,
se potete,
appuntamento imperdibile. Mi raccomando, domenica 15 alle ore 21 al Cinema La Compagnia di Firenze.
Dicevamo, promosso anche dal Contro Radio Club, non possiamo non ricordarvi che siamo in campagna di tesseramento, dunque il faro che vi deve guidare nelle vostre scelte è controradioclub.it per fare la tessera, rinnovarla, regalarla, implementarla, insomma per fare tutto questo c'è la possibilità tramite il nostro sito di sostenerci, cosa fondamentale per noi come potrete immaginare, e naturalmente anche venire qui, ma privilegiamo l'aspetto online per quanto riguarda soprattutto la questione dei rinnovi, per chi qui c'è già stato nelle innumerevoli domeniche iniziative aperte che abbiamo promosso nell'arco di questi anni di tesseramento. Arrivano dei messaggi riguardo alla notizia con cui abbiamo aperto la nostra testimonianza che abbiamo voluto condividere di Massimiliano, il ragazzo aggredito domenica scorsa in pieno giorno a mattina 11:30 via San Donato a Firenze, zona piazza Puccini. Anche voi condividete, rilevate delle analogie tra il caso fiorentino e il caso pisano per quanto riguarda la tipologia di aggressione, l'identikit del giovane. Sul caso di Pisa, lo ricordiamo, c'è stato un fermo e oggi ci sarà la convalida dell'arresto. Naturalmente noi abbiamo formulato un'ipotesi in base ad analogie tutte da verificare dagli inquirenti se ritenute di interesse, dunque dobbiamo andarci assolutamente con i piedi di piombo, ma volevamo sollevare il dubbio da un punto di vista proprio degli elementi di cronaca che poniamo insomma in ordine per quanto riguarda i due episodi. Invece c'è un commento sul fronte del disagio psichiatrico. Purtroppo in Toscana i servizi sociali sono disastrati, scrivo per esperienza diretta, ci scrive Luca, e non sono in grado di prendere in carico situazioni complesse. C'è stato anche un audio di un'infermiera molto lungo che non riusciamo a condividere con voi, che però sottolineava anche lei questo aspetto e soprattutto la presa in carico come avviene dal punto di vista familiare, professionale, insomma possibile che questo ragazzo che era in cura a Pisa non sia stato valutato a dovere nella gravità delle sue possibili reazioni a danno di altre persone fino ad arrecare appunto la morte dell'anziano 74enne.
Comunque questa è una polemica polemica, un dibattito che ritorna sempre nel momento in cui c'è purtroppo il fatto di cronaca. Dopo un paio di settimane che il fatto di cronaca è passato, si spengono i riflettori e praticamente tutto ritorna fino alla prossima disgrazia.
Dinamiche che si ripetono anche per molti altri casi, come per esempio quelli della violenza di genere, purtroppo. Certo. E noi continuiamo però a mantenere i nostri microfoni accesi anche in termini di non solo cronaca ma anche di riflessioni con voi. Sono le 8:58 minuti, breve stacco pubblicitario, subito dopo Città Grande. Oggi è giovedì, l'appuntamento sarà con Castel Fiorentino.
Dal 17 gennaio torna Aurora di Sera. Sul palco del Teatro Aurora di Scandicci, Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi, Joelle Dix, Fabio Troiano, Lella Costa ed Elia Shilton, Enzo Iacchetti e Vittoria Belvedere. Martedì 17 gennaio, Sabina Guzzanti e Giorgio Tirabassi portano in scena Le Verdi Colline dell'Africa. Inizio 21:15, biglietti intero 16, ridotto 13 euro. 8 euro per under 35 e possessori carta studente della Toscana. Prevendita Ticket One. Info toscanaspettacolo.it e comune.scandicci.fi.it. Una vita tra due rivoluzioni è il documentario di Asia Raufi, Lorenzo Cipriani e Maria Cassi sull'attuale situazione di repressione e violenza in Iran. Prodotto da TIFF, il nuovo canale video, Controradio e Controradio Club, in collaborazione con il comitato Donna, Vita e Libertà di Pistoia e La Compagnia. Domenica 15 alle 21 alla Compagnia di Firenze, ingresso libero fino ad esaurimento posti. A seguire un talk moderato da Chiara Brilli con i protagonisti, letture dal vivo di Maria Cassi e in collegamento video con l'inviato del Corriere della Sera Andrea Nicastro. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Ai soci della Controradio Club riservate 100 poltrone. Invia una mail a club@controradio.it entro le 13 di venerdì 13 con i nominativi, massimo 2 a tessera. Se non lo hai già fatto, associati al Controradio Club. È un importante sostegno per la radio e per ciò che la radio sostiene.
Controradio.
Città Grande. Grande. Voci grande. E storie grande. Dell'area metropolitana fiorentina.
9 in punto, prima puntata del 2023 di Città Grande dedicata a Castel Fiorentino. Dunque salutiamo il sindaco Alessio Falorni in collegamento con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno sindaco.
E il nostro collega a cui diamo il buongiorno, Tommaso Carmignani, ben trovato Tommaso.
Eccoci, buongiorno a tutti.
Buongiorno. Allora sindaco, parliamo come tutte le aperture di Città Grande, dei tempi, progetti, messa a terra dei fondi PNRR, come sta andando la situazione sul territorio di Castel Fiorentino innanzitutto.
Beh, noi abbiamo ovviamente come tante altre amministrazioni per questo anno una programmazione di tante opere importanti. Il PNRR ci ha permesso di avere delle risorse che altrimenti non avremmo avuto nel nostro bilancio per risolvere i problemi che si trascinano sul nostro territorio da tanti anni. Il più importante è quello di un immobile che viene denominato ex Monte Casini, che è in condizioni di degrado da tante decine di anni e che finalmente verrà riportato a essere fruibile da parte della cittadinanza. Quindi quello corrisponde a circa 8 milioni di euro di investimento complessivo e sarà l'opera più importante che abbiamo in ponte. Oltre a questo ci sono 4 milioni di euro sulle scuole per il rifacimento di un asilo nido e l'adeguamento antisismico di un plesso importante che si chiama Tilli. E quindi insomma ci sarà tanto da fare e siamo contenti di poterlo mettere in campo perché sono appunto fondi che sono presenti per questa occasione particolare del PNRR.
Tommaso, veniamo ad un altro tema che in queste settimane ha tenuto banco con le sue varie evoluzioni, a partire avendo come epicentro Empoli e la sindaca Barnini. Parliamo del gassificatore, come intercetta Castelfiorentino, che cronaca ci dai rispetto poi alla domanda che porremo al sindaco?
Beh, sicuramente il tema del gassificatore ha caratterizzato e coinvolto la città di Empoli in prima persona, perché comunque il gassificatore avrebbe dovuto sorgere nella zona industriale di Terrafino, a pochi passi dalla frazione di Marcignana, siamo al 100% nel comune di Empoli. Castelfiorentino è un po' distante da qui, però è ovvio che si colloca al centro dell'Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, quindi un territorio molto vasto. In questo senso volevo chiedere appunto al sindaco Falorni come ha vissuto questa discussione riguardo appunto al progetto di Alia, che ricordiamolo era stato presentato, portato anche in consiglio comunale, poi dopo una serie di vicissitudini e di proteste anche vibranti la sindaca Barnini ha scritto alla regione, ad Alia, dicendo che il comune di fatto non era più disponibile ad ospitare questo impianto. Volevo chiedere appunto al sindaco Falorni come ha vissuto questa vicenda e dal punto di vista dei rifiuti, questo famoso ciclo dei rifiuti, che cosa ne pensa a proposito di questi impianti.
Ma allora, ovviamente la popolazione di Empoli è sovrana su questa decisione e il sindaco mette in campo la propria sensibilità e la propria conoscenza del territorio per prendere la decisione che gli sembra più equa e più giusta per rappresentare la sua cittadinanza. Quello che io mi sento di sottolineare è che comunque noi abbiamo una necessità che è da tanto tempo che cerchiamo di evidenziare, cioè quella di costruire un impianto che ci permetta di chiudere il ciclo di gestione dei rifiuti in maniera efficiente, perché il fatto di non aver realizzato ASE Passerini all'interno dell'ASA Toscana Centro purtroppo ha creato una situazione in cui smaltire i rifiuti è cresciuto enormemente di costo all'interno dei nostri piani economici e finanziari. Siamo passati dagli 80 euro alla tonnellata che ci consentiva la presenza della discarica di Monte Sperto lì sul nostro territorio, che adesso ovviamente è stata chiusa, è finita, è obsolescente, a oltre 200 euro la tonnellata. E quindi questa sola voce basta per far crescere enormemente il costo e i piani economici e finanziari da sostenere per le amministrazioni per la gestione del ciclo dei rifiuti sul nostro territorio. Questo significa che non possiamo valorizzare quel lavoro straordinario, tra l'altro, che i nostri cittadini fanno rispetto alla differenziazione della spazzatura. Noi abbiamo delle percentuali straordinarie sul nostro territorio, 7 dei primi 11 comuni della Toscana per percentuale di differenziata stanno sul nostro territorio, stanno all'interno degli 11 comuni dell'Empolese Valdelsa, e anche gli altri ovviamente hanno percentuali molto alte. Però questo comportamento virtuoso da parte dei cittadini non riusciamo a tradurlo in una diminuzione consistente dei costi di gestione del servizio a causa di questo elemento. Questo si risolve in un modo solo, facendo investimenti e chiudendo con gli impianti il ciclo dei rifiuti. Quindi questa era un'opportunità, quella del famoso gasificatore. Capisco che appunto io il progetto non ho avuto modo di visionarlo nel dettaglio, capisco le perplessità della cittadinanza, però è chiaro che il fatto di non realizzare questo impianto è un'altra problematica che resta aperta rispetto a questo tema anche sul nostro territorio e comunque per tutta la Toscana Centro.
Sindaco, le faccio una domanda alla quale forse non può rispondere, ma ci provo ugualmente, no? Di questo virtuosismo, di questa alta percentuale di differenziata, qual è la percentuale effettiva che secondo lei viene riciclata al momento? Ce l'ha questo dato?
Noi abbiamo i dati ufficiali che superano l'80% su tutti i comuni del nostro territorio, su tutti gli 11 comuni, quindi si va da un comune come Capraia e Limite, forse il più virtuoso della Toscana, che sfiora l'87-88% di differenziata, a percentuali che comunque superano l'80% in tutti i comuni del nostro territorio, dell'Empolese Valdelsa. Queste sono le percentuali di cui parliamo. È cambiato il mercato, quindi anche collocare la differenziazione che fuoriesce dalla chiusura di questo ciclo è più difficile rispetto a qualche anno fa, però comunque parliamo di un comportamento virtuoso che permette di mandare in discarica o negli impianti di chiusura del ciclo una percentuale di rifiuti minore, e quindi questa è una riduzione di costo su quel famoso piano economico finanziario di cui parlavo, però anche soltanto questa piccola frazione è esplosa nei costi di smaltimento. E quindi questo ha cambiato le condizioni di chiusura e di implementazione di questo servizio. Questo non c'è trucco e non c'è inganno, insomma, quello che noi facciamo pagare alle persone deriva unicamente da questo meccanismo di calcolo di costo. Quindi l'unico modo per intervenire e per abbassare i costi per imprese e per famiglie è abbassare questa voce. In Emilia hanno 8 termovalorizzatori funzionanti, e noi in Toscana, nel lato Toscana Centro, abbiamo faticato a creare l'impianto che ci consentisse di chiudere questo ciclo.
A questo punto, sindaco, inevitabile la domanda sulla multi-utility: come lo vede il progetto della città metropolitana di creare questa grossa entità per la gestione?
Anche in questo caso non c'è trucco e non c'è inganno. L'idea che sta dietro la creazione della multi-utility è quella di creazione di un soggetto grande, capace di rappresentare una quantità di servizi e una quantità di fatturati notevoli, che permetta di trovare i capitali per gli investimenti a un costo minore rispetto alla situazione attuale, con tanto di risparmio per i cittadini, perché come sapete bene, quando si fanno gli investimenti, che siano sugli impianti di gestione del ciclo dei rifiuti, come ricordavo prima, o che siano sulla riparazione e sulla manutenzione straordinaria delle reti di circolazione dell'acqua, e anche sui nostri territori purtroppo hanno delle condizioni micidiali, non è un caso, diciamo, assolutamente sconosciuto a tutte le comunità il fatto che i nostri cittadini vedano tubi che si rompono, soprattutto in estate, quando la pressione dell'acqua deve essere aumentata per poter raggiungere tutto l'approvvigionamento necessario, tubi che si rompono e che creano poi buchi sulle strade e necessità di manutenzione anche delle strade attraverso interventi spot da parte delle imprese che fanno questi lavori. Anche in questo caso la soluzione non è affatto magica, e è soltanto una, è quella di realizzare investimenti e sostituire i tubi che sono obsolescenti. Le cifre sono impressionanti, non le abbiamo nei bilanci dei comuni, e quindi avere uno strumento come in questo caso può essere la multi-utility, che raccoglie questi capitali a un costo minore per i cittadini, o magari attraverso anche una capitalizzazione in borsa, come è avvenuto nei principali gruppi di questo tipo in Italia, in Lombardia, in Piemonte, in Emilia, hanno tutti la possibilità di avere un costo del capitale per la realizzazione di questi investimenti minore rispetto a quel a cui accediamo noi attraverso le attuali aziende dei servizi pubblici. E questo significa far risparmiare ai cittadini, perché come sappiamo bene i costi di questi investimenti i cittadini se li ritrovano per legge in bolletta. Quindi questa è una scelta, possiamo scegliere appunto di rimanere in una situazione in cui sono i grandi gruppi che scendono sui nostri territori, anche in Toscana, a partecipare grazie a questa maggiore efficienza e a maggiori costi alle nostre gare, vincerle magari prendendo delle quote delle aziende locali che abbiamo sul nostro territorio piuttosto frammentate, oppure cercare di stare all'interno di questo meccanismo di riassetto nazionale attraverso una multi-utility di grande caratura che consenta questi elementi.
Quindi la sua posizione rispetto al suo territorio e alla gestione complessiva dei servizi tramite la multi-utility è chiara. Veniamo invece a un altro aspetto che riguarda i servizi, l'utenza, i trasporti. Il trasporto su ferro, Tommaso Carmignani, cosa mi dici dell'Empoli-Granaiolo, il tratto ferroviario?
Anche in questo caso è un tema molto caldo che riguarda non soltanto il territorio dell'Empolese Valdelsa, ma in generale la Toscana e la linea Firenze-Siena, che è una delle più disastrate di tutta la Toscana. faccio un brevissimo riassunto a beneficio dei nostri ascoltatori. La linea tra Firenze e Siena, soprattutto da Empoli a Siena, è in gran parte a binario singolo e non è elettrificata. C'è un progetto molto importante che riguarda il raddoppio ferroviario tra Empoli e la stazione di Granaiolo, che è al confine tra i comuni di Empoli e Castelfiorentino, un'infrastruttura che consentirebbe di aumentare il volume di treni in viaggio lungo la linea e anche la velocità, quindi di conseguenza migliorare il trasporto lungo la tratta ferroviaria Empoli-Siena e di conseguenza Firenze-Siena per i pendolari e per i turisti. Ci sono delle proteste da parte dei cittadini lungo le frazioni che sono tra Empoli appunto e Granaiolo per questo raddoppio, il progetto del binario che dovrebbe correre parallelamente al binario esistente. Chiedo al sindaco Falorni intanto a che punto siamo con l'iter di realizzazione di questo progetto e che cosa risponde anche ai cittadini che si stanno lamentando e chiedono soprattutto un percorso alternativo che passi fuori dalle frazioni.
Dunque, lo stato attuale è che la parte più cospicua di questo lavoro, noi parliamo di un investimento complessivo che è il più grande che riguarda il nostro territorio e uno dei più grandi della Toscana, 267 milioni di euro. 158 milioni di euro che sono quelli per il raddoppio della ferrovia, gli altri sono quelli per l'elettrificazione della linea, sono già andati a gara, è una gara che ha la denominazione, come si dice in gergo tecnico, di appalto integrato, perché chi la vincerà dovrà trasformare il progetto dallo stato definitivo allo stato esecutivo e realizzare i lavori. Quindi la gara è già stata pubblicata per quanto riguarda i lavori del raddoppio ed è importante che sia così, perché comunque è un'opera che necessiterà di 6 anni di lavori, se non mi sbaglio, quindi insomma è un'opera molto lunga. E uno dei problemi che noi abbiamo in Italia, questo vale anche per gli impianti di cui parlavo prima, è che tra il momento in cui noi prendiamo la decisione di realizzare un'opera e realizzarla passano anni, a volte decenni, quindi il fatto di prendere delle determinate decisioni è cruciale, perché i cittadini se no queste opere se le trovano realizzate molto ma molto tempo dopo. E le polemiche io le ho capite bene, nel senso che noi sappiamo che questo raddoppio, per come è stato concepito, cioè con una linea che viene creata esattamente accanto a quella singola che adesso già c'è, crea dei problemi a alcune frazioni che sono dislocate principalmente sul territorio di Empoli, ma comunque tra Castelfiorentino e Empoli, perché alcune di queste frazioni vedranno case demolite, una sola in questo caso, ma insomma è sempre significativo, giardini di abitazioni che vengono espropriati per permettere questo passaggio, la ferrovia che comunque passa vicino a delle abitazioni creando disagio ai cittadini, verranno create delle barriere che servono per impedire appunto il rumore della ferrovia di annoia alla cittadinanza, che sono comunque divisorie rispetto alle frazioni, le spaccano nettamente in due, più nettamente rispetto alla sola presenza dell'attuale singolo binario. Però sappiamo anche una cosa molto precisa, che sono 30 anni che nelle previsioni urbanistiche dei comuni di Empoli e Castelfiorentino il raddoppio è congegnato così, e che per 60 anni noi abbiamo aspettato con le nostre amministrazioni e soprattutto con i nostri cittadini la realizzazione di quest'opera che interviene su quella che era la prima linea ferroviaria della Toscana per storia, ma purtroppo al momento è la peggiore linea della Toscana per performance, è l'unica che consente di avere dei rimborsi da parte della regione a causa dei ritardi dei treni che vi insistono.
Questi sono i dati che arrivano anche a noi, sindaco, ma veniamo a un'altra opera attesissima e molto discussa, visti anche gli scenari giudiziari. Parliamo della 429, la strada del Cheu, ahimè tristemente ribattezzata Tommaso Carmignani. È stato presentato nei giorni scorsi il terzo lotto, sicuramente una grande opportunità per il territorio anche di Castelfiorentino.
Non c'è dubbio, stiamo parlando di un'infrastruttura che poi una volta completata anche con il lotto 3, quello che collega Certaldo a Castel Fiorentino, una volta completata avremo poi una strada che da Poggi Bonzi va direttamente ad Empoli, cioè all'ingresso della FIPLI, che è una strada insomma degna di questo nome, visto che il vecchio tracciato della 429, chi lo conosce lo sa, è tristemente noto, oltre perché per le problematiche, rallentamenti e tutto il resto, anche per i numerosi incidenti che ci sono stati. Chiedo al sindaco Falorni intanto quanto è importante arrivare al completamento di questa opera e quanto ha sofferto un territorio anche come il suo, come quello di Castelfiorentino e della Valdelsa in generale, l'assenza di un'infrastruttura come la 429 per tutti questi anni.
Beh, credo che l'importanza sia visibile e toccabile assolutamente con mano soltanto guardando qual è la traiettoria di sviluppo attuale dell'economia di Castel Fiorentino. Noi abbiamo avuto negli ultimi 20 anni una diminuzione di circa il 30% dell'occupazione manifatturiera del nostro territorio, che non è legata soltanto alla trasformazione dei settori in cui eravamo forti e specializzati, ma anche relativa al fatto che a causa della carenza infrastrutturale tante aziende hanno deciso di delocalizzarsi rispetto a qua, oppure tanti investimenti noi non li abbiamo avuti proprio per l'aumento dei costi di logistica e trasporto. Quindi questa strada era fondamentale e ora stanno tornando, grazie alla presenza del tratto che va da Empoli a Castel Fiorentino, tantissimi investimenti di grande scala proprio grazie al fatto che questa strada finalmente è stata conclusa. Manca il tratto tra Castel Fiorentino e Certaldo, sono 4 chilometri ma sono quelli che collegano alla parte sud dell'Empolese Valdelsa e quindi vanno in direzione del raccordo Siena-Bettolle, però sono fondamentali altrettanto per restituire a questa zona la totalità delle potenzialità dal punto di vista di baricentro di attrazione di investimenti. Quindi l'aspettavamo anche in questo caso a gloria e siamo contenti quantomeno di vedere i primi effetti positivi che sono stati portati dalla conclusione del tratto Empoli-Castel Fiorentino.
Allora, sono le 9:20, abbiamo un'ultima domanda davvero in chiusura, ne approfittiamo, che interessa molto i cittadini del territorio di Castel Fiorentino anche dalle loro segnalazioni. Ciò è emerso, Tommaso, rispetto al potenziamento dell'organico sul fronte della Polizia Municipale.
Sì, Castel Fiorentino è tutto l'Empolese Valdelsa, perché nell'Empolese Valdelsa il servizio di Polizia Municipale è gestito a livello di Unione, quindi degli 11 comuni. Ci sono state delle proteste negli anni passati per la carenza di organico, soprattutto per quanto riguarda i vigili. Chiedo conferma al sindaco Falorni che quest'anno arriveranno finalmente le assunzioni.
Sì, quest'anno, a dire la verità, noi abbiamo finalmente in programmazione la realizzazione di un concorso, perché come saprete il problema non è soltanto la volontà politica di procedere all'assunzione, quella non è mai mancata, ma tante farraginosità, soprattutto burocratiche, che accompagnano la possibilità concreta di mettere personale all'interno degli enti. Noi dobbiamo attingere a liste che in alcune circostanze non sono state redatte dalle amministrazioni di questo territorio, quindi dobbiamo chiedere la disponibilità di accesso a liste non nostre. Spesso queste sono già state scorse come graduatorie per una grande parte, quindi abbiamo anche impossibilità di avere effettivamente disponibilità di personale che voglia venire a lavorare in questa zona e dia disponibilità a venire a lavorare in questa zona, e quindi tante volte non si riesce ad avere un approvvigionamento in termini di personale pari a quella che sarebbe la volontà delle amministrazioni. Quindi la realizzazione di un concorso è tutt'altro che semplice in queste condizioni di dotazione organica per l'Unione dei Comuni, è per noi fondamentale e in primavera finalmente procederemo con questa operazione. E è un qualcosa a cui noi teniamo molto, perché dare una dotazione organica alla Polizia Municipale dell'Unione significa essere presenti su tutta una serie di temi che per noi sono molto importanti, come il presidio del territorio e la capacità appunto di incidere sui comportamenti non virtuosi che vi insistono.
E allora grazie al sindaco di Castel Fiorentino Falorni per essere stato con noi in questa prima puntata del 2023 di Città Grande, lo ricordiamo in onda ogni giovedì dalle 9 su Controradio, e grazie al nostro collega Tommaso Carmignani. Buona giornata e buon lavoro.
Buona giornata.
Buona giornata.
Città grande, voci e storie dell'area metropolitana fiorentina.
Siamo arrivati in fondo alla seconda parte della nostra newsline. Ritorneremo qui domani mattina, sempre subito dopo le 8, io e Chiara Brilli.
Ricordiamo che tra poco alle 9.30 tornerà in questo 2023 anche la rubrica Architects and the City, dunque con Domenico Guarino.
A tutti una buona giornata e buona fortuna.
Da sempre Controradio ti racconta cosa accade nella tua città, in Italia, nel mondo. Lo fa con occhio attento e critico, spesso fuori dal mainstream. L'informazione, la musica, l'intrattenimento. Controradio ti sveglia al mattino e con te tutto il giorno, con la radio, i social, il sito e TIFF, il nuovo canale video social. Tutto questo lo sai già, come sai che Controradio ogni anno ha bisogno del tuo aiuto. Cosa puoi fare per sostenerla? Associarti al Controradio Club. A 20 anni dai fatti, ai soci vecchi e nuovi, regaliamo in esclusiva l'edizione online di Firenze Città Aperta, l'instant book di Controradio che fu realizzato con le foto e le voci degli ascoltatori alla manifestazione del Social Forum del 2002. Fai la cosa giusta, associati alla Controradio Club. Puoi farlo sul sito controradioclub.it, dove trovi anche le nuove magliette e le shopper.
Siete stanchi di aspettare il 59? Non sapete come arrivare al Polo Scientifico di Firenze? O usate la macchina ma spesso da soli? Prova Nabla Polo, il carpooling degli studenti. Entra nel gruppo Telegram Nabla Polo e diventa Nabla Polo Driver. Sarai automaticamente in contatto con altre persone che ogni giorno fanno il tuo stesso percorso. Il servizio è gratuito, realizzato dai ragazzi e ragazze di Collettivo di Scienze e Collettivo di Polo.
Il nuovo anno inizia alla grande al Centro Pecci. Sabato 14 alle 19 alle 21 Gavin Bryars Trio Around in LA. Un evento speciale organizzato con Toscana, Produzione Musica e Noob Project Space. Sul palco il musicista e compositore Gavin Bryars, protagonista della musica di ricerca degli anni 60 e 70 ed autore della partitura polifonica che dà vita all'imponente installazione sonora fulcro di Agoromo, la mostra personale di Massimo Bartolini al Centro Pecci. Info e prevendite centropecci.it.
Controradio.